Vania Mento, buongiorno Vania.
Buongiorno, ciao a tutti e grazie per ospitarmi telefonicamente, grazie mille.
Noi avremmo voluto ospitarti anche di persona, ma di questo parleremo dopo. Diciamo che, ecco, come abbiamo detto, c'è stata una leggera pandemia in questo periodo, quindi io ovviamente vero, dico così per fare ironia.
Drammatizzare.
Esatto, perché poi appunto in qualunque situazione è poi l'ironia che ci aiuta ad andare avanti, ma questo non vuol dire poi sminuire l'emergenza. Allora, cara Vania, tu sei un'attivista nel campo dell'endometriosi. Allora, ci vuoi dire anzitutto che cos'è l'endometriosi?
Allora, lo dico brevemente. L'endometriosi è una malattia cronica che colpisce solo le donne, ovviamente, in cui l'endometrio, che è un rivestimento interno della parete dell'utero, fuoriesce dalla sua sede naturale, che è appunto l'utero, e va ad invadere altri organi, dapprima quelli vicino all'utero come le ovaie, la vescica, gli ureteri, il retto, e poi si può spostare anche in quelli più lontani come i reni, addirittura i polmoni, l'intestino, va a intaccare i nervi, i legamenti e provoca delle aderenze, delle infiammazioni che diventano delle masse benigne e provocano un dolore fortissimo e poi una vita altamente invalidante comunque, perché addirittura quando infiltra i nervi la malattia non si riesce più neanche a camminare.
Certo, e Vania, la tua vicenda con l'endometriosi quando è cominciata?
Allora, praticamente da tutta la vita, perché io ho sempre sofferto di mestruazioni molto dolorose, però non ne sono mai venuta a capo di questo dolore. E purtroppo la diagnosi di endometriosi è arrivata molto tardi, quando io avevo 40 anni, quindi nel 2012, ed è arrivata tardi purtroppo, in quanto io avevo ormai tutto intaccato da questa patologia, l'intestino, gli ureteri, i nervi, i legamenti, quindi ho avuto un intervento veramente complesso e mutilante, che mi ha resa invalida all'80%, perché poi mi è stato anche inserito successivamente un neuromodulatore sacrale nella schiena che mi permette, con degli stimoli elettrici, di poter evacuare in modo autonomo, perché io non avevo neanche più lo stimolo per evacuare, quindi era un grosso problema, ovviamente.
Certamente, ecco, ma l'endometriosi, una malattia di cui non si parla praticamente mai, è poi molto diffusa, non è vero? Ne soffre una donna su 10 in Italia?
Sì, praticamente una donna su 10 significa che in Italia siamo 3 milioni di donne e nel mondo circa 176 milioni, quindi è una cifra impressionante se ci si pensa, se ci si ferma a pensare, eppure se ne parla poco. Forse perché è una malattia che colpisce solo le donne e quindi partiamo già svantaggiate, perché tutto quello che riguarda la donna è sempre messo in secondo piano. E secondo, forse anche perché noi donne siamo le prime a vergognarci a volte di soffrire di questa patologia, perché tocca una sfera molto intima, che sono gli organi genitali, e quindi per tante donne è ancora un tabù parlare di queste cose molto molto personali.
Certamente, e diciamo che a un certo punto della tua vita, quindi tu dopo o durante questo percorso hai deciso anche di diventare attivista. Cos'è che ti ha spinto a esporti, a voler proprio mettere a disposizione di tutti, di tutte soprattutto, la tua esperienza? Cosa ti ha spinto?
Ecco, qui mi dilungo magari ancora di un minuto.
Sì, 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 e poi dopo ascoltiamo un brano di quelli che ci hai segnalato, però ci tengo proprio a entrare nel vivo della, anche della tua storia.
Certo, allora, io purtroppo sono stata licenziata alla fine del 2017 proprio per l'endometriosi, perché comunque i miei datori di lavoro non tolleravano che io non segnassi ferie tutte le volte che dovevo andare a fare una visita, una colonscopia, eccetera, eccetera, quindi io mi sono sempre battuta per i miei diritti di lavoratrice.
Certo.
Poi quando ho chiesto il part-time, perché avevo comunque un'invalidità dell'80%, sono stata licenziata in tronco e sono caduta in una depressione veramente profonda, che curo ancora adesso con dei farmaci. E dopo un anno di depressione profonda ho capito che dovevo essere io a far qualcosa, dovevo trasformare il mio dolore in qualcosa di positivo. Ma mi ero guardata intorno nel mondo del web se c'era già qualcuno che si occupasse della lotta dei diritti delle donne affette da endometriosi. Ma nessuna associazione.
Non c'era nulla, pazzesco.
Sì, c'erano, per carità, ci sono associazioni che fanno anche bene il loro lavoro, per carità, io non lo metto in dubbio, ma io non mi sono mai sentita di appartenere ad una di esse, più che altro perché scoprì nel 2014 che si faceva una marcia mondiale tutti gli anni, dal 2014, ovviamente quest'anno sarebbe stata la settima, e le associazioni non vi partecipavano, cioè c'è molta disunità tra associazioni che si battono per i diritti delle donne affette da endometriosi, e a me questa cosa non è mai piaciuta, e ho pensato, sai che c'è? Io faccio da sola. E ho iniziato a scrivere post per conto mio, a rilasciare interviste, ho scritto a decine di giornali, finché qualcuno non ha iniziato ad ascoltarmi. I miei post hanno iniziato ad essere condivisi da centinaia e centinaia di persone e sono diventata un po' la voce di tutte.
Sì, questa è un po' la frase che tu usi molto. La voce di uno è la voce di tutti. A me piace molto questa cosa.
Sì, infatti. Ed è quello che cerco di inculcare in tutte, perché da quest'anno sono poi una delle organizzatrici della Marcia Mondiale e faccio parte quindi di questo bellissimo Team Italy che si è formato all'inizio del 2020. In cui veramente abbiamo portato avanti e portiamo avanti un lavoro bellissimo, e noi cerchiamo di unire tutte le donne, perché non è possibile che un'associazione non venga a partecipare alla marcia solo perché non è lei stessa che la organizza.
Allora diciamo che questo purtroppo capita molto spesso in tanti ambiti ed è un po' un peccato, quindi è bello che tu abbia cercato anche un po' di fare da catalizzatore, no, di tutte queste realtà.
Sì, speriamo veramente il prossimo anno alla marcia di avere non 200 persone come ogni anno, ma di averne 2000 almeno.
Ma sicuramente. Sì. Allora, Vania, io ti ho chiesto di segnalarci qualche canzone e tu me ne hai chiesta una che è proprio un inno alla vitalità e all'allegria, perché tu sei un personaggio molto, molto solare, molto anche pieno di voglia di vivere e di combattere, perché anche questo è molto importante, no?
Certo.
Non identificarsi esclusivamente e completamente con una malattia, no?
Questo è proprio assolutamente.
È uno dei modi anche di andare avanti. E quindi tu ci hai chiesto un brano dei Queen, lo andiamo subito a mettere anche a ballarcelo insieme. I Was Born to Love You dai Queen. Poi ci ritroviamo tra pochissimo con Vania Mento.
Okay.
With every single beat of my heart. Yes, I was born to take care of you. Every single day.
Of my
Una bella iniezione di energia, Freddie Mercury. Grazie Vania per avercelo proposto.
Grazie a voi, grazie.
Perché tu, insomma, sei una tipa molto molto rock. Senti, allora, parlavamo quindi della End of March. Quest'anno avrebbe dovuto tenersi il 28 marzo, se non ricordo male.
Sì, sì, sì. La giornata mondiale dell'endometriosi in tutto il mondo è l'ultimo sabato di marzo. Quest'anno, appunto, sarebbe stato il 28 marzo. E purtroppo, ovviamente, vista l'emergenza coronavirus, non si è svolta in nessuno stato del mondo. Ricordo che sono circa 55 le capitali poi del mondo in cui sarebbe dovuta svolgere. Noi abbiamo cercato di sostituire la marcia reale in qualcosa di virtuale, in un evento in digitale, per cui abbiamo ideato come Team Italy uno slogan, lontane ma unite, e abbiamo chiesto a tutte le donne con endometriosi, anche quelle senza endometriosi, che comunque avessero voluto appoggiare un'amica,
certo,
una sorella, una figlia, o anche degli uomini,
assolutamente,
una moglie, una compagna, di fare una fotografia con qualcosa di giallo e con le braccia allargate, in modo da simulare un abbraccio collettivo. E abbiamo avuto anche la fortuna di avere come nostra testimonial Morena Zapparoli Funari, che è la vedova Funari di Gianfranco Funari,
sì,
che anche lei è una donna affetta da endometriosi e avendo delle conoscenze comunque nel mondo dello spettacolo è riuscita a girare il nostro spot di un minuto a Striscia la Notizia. E Striscia la Notizia la sera del 27 marzo l'ha mandato in onda. E quindi abbiamo avuto veramente il giorno dopo un successo planetario, tra virgolette, per questa nostra iniziativa, con migliaia e migliaia di fotografie di donne che simulavano appunto questo abbraccio.
È bellissimo. Scusami, apro una parentesi, perché io ritengo che, a me sembra la palissiano, no? Che non è che c'è bisogno di soffrire di endometriosi per sentirsi solidali con chi ne soffre. Questo a volte è una cosa che un po' ad alcuni sfugge, no? Perché siccome non li riguarda, non ha riguardato mai una loro amica o una parente, una familiare, allora continuiamo a ignorarlo.
Esatto.
E insomma,
infatti guarda, ti dico che le fotografie più belle, quelle che comunque personalmente mi hanno toccato di più, sono state quelle degli amici, dei fidanzati, dei mariti, quelle sono veramente state commoventi, bellissime.
Certo, e senti, sì, poi c'è stata anche un'altra cosa molto bella, perché si sono illuminati di giallo anche dei monumenti o dei luoghi importanti nelle città italiane, sì, e anche europee.
Sì, guarda, per la prima volta abbiamo avuto questa idea di illuminare di giallo, che è appunto il colore che contraddistingue l'endometriosi, i monumenti. Sono partita io chiedendo al sindaco della mia città, il dottor Corsaro, di illuminare un monumento di giallo. La mia città è Vercelli.
Ecco, diciamolo.
E lui, ecco, infatti, ha aderito subito. E in poco meno di un mese abbiamo avuto circa 250 adesioni da tutta Italia. Poi, ovviamente, con il coronavirus qualcuno ha dato forfè, perché si sono accesi tanti monumenti con il tricolore,
certo,
e su questo noi non ci lamentiamo assolutamente, perché contiamo che chi ha dato adesione quest'anno e poi per questo motivo non ha più aderito sicuramente lo farà il prossimo anno. Però è stato bellissimo vedere per esempio la Mole Antonelliana di Torino illuminata di giallo, un castello bellissimo in Valle d'Aosta e comunque tantissimi altri monumenti o palazzi tipo il Pirellone di Milano. È stato bellissimo e contiamo il prossimo anno di duplicare i monumenti che quest'anno hanno aderito.
Certo, certamente, insomma speriamo anche appunto di ritrovarci in piazza, che questo sia possibile anche per manifestare insieme con i nostri corpi. Senti, a proposito di corpo, ecco, tu dici spesso che uno dei problemi di questa malattia è che da fuori non si vede, no? E quindi molto spesso la gente dice ma tu stai bene, non mi sembra che tu stia male, magari tu dentro stai soffrendo come un cane, cioè un dolore pazzesco, non riesci a spiegarlo, no? Sono più difficili queste malattie da raccontare, da comunicare.
Esatto, sì, è difficilissimo, perché io dico sempre che fuori siamo belle, ma dentro abbiamo l'inferno, l'inferno fatto di dolori, incomprensioni. E il difficile è veramente farsi comprendere dagli altri. L'endometriosi è la malattia che ti lascia sola, ma sola veramente, perché a volte sono proprio anche i familiari che non comprendono il tuo dolore, o se no nel posto di lavoro, come è successo a me. Io sono una donna che ama presentarsi comunque curata, con le unghie laccate, i capelli sempre a posto. Per carità, sono un po' eccentrica, questo devo riconoscere, però sono molto curata, e per tanti è sempre significato che io era impossibile che io stessi male, perché la maggior parte delle persone identifica la malattia con la sciatteria. Cioè, se tu sei una donna con 10 centimetri di ricrescita, che va in giro vestita male, trascurata, allora puoi essere malata. Se ti curi, no.
Io lo trovo veramente assurdo, una cosa che non, tra le tante cose che ci opprimono come donne, la trovo tra le peggiori.
Esatto, e sono, molte volte sono le donne, le prime nemiche delle donne, questo bisogna riconoscerlo.
Questo io credo che purtroppo noi abbiamo introiettato nei secoli tante, tante cose della cultura patriarcale, e quindi questo è vero, ma stiamo cominciando per fortuna a rompere anche questi schemi mentali. Tra l'altro, appunto, tu hai scritto tempo fa, hai ricordato a chi ti legge sulla tua pagina, sul tuo profilo, che sono molto molto seguiti, hai ricordato che forse anche Marilyn Monroe era malata di endometriosi, quindi è proprio un simbolo, una delle donne più belle, più affascinanti del mondo, che portava dentro di sé un dolore così grande. Infatti si spiegherebbe così la sua dipendenza dagli antidolorifici.
Esatto.
I suoi problemi,
i suoi aborti spontanei, perché ricordiamo che ha avuto moltissimi aborti. E poi l'endometriosi sì, era già conosciuta all'epoca, però non se ne parlava, se ne parla poco adesso, figuriamoci negli anni 50-60. E io voglio sempre ricordare che Marilyn era veramente sola, come cioè, se si legge qualsiasi biografia di Marilyn si percepisce un senso di solitudine profondo, ed è lo stesso senso di solitudine che viviamo noi donne con endometriosi, perché tutte passiamo in questa fase veramente di abbandono totale a noi stesse.
E noi speriamo di un po' di romperla, questa solitudine, questo senso di abbandono, cara Vania. Io direi di fare un'altra pausa musicale. Tu sei una grande amante dei Doors di Jim Morrison, e quindi per me è un invito a nozze. Mi hai detto di scegliere qualcosa. Io ho scelto un paio di brani, perché così ci vogliamo trattare bene, con, anche qui con Eleonora, spero che lei sia d'accordo. Ci ascoltiamo Soul Kitchen per primo, e poi ne ascolteremo anche qualcun altro.
Perfetto.
Clock says it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with eyes. Surprise, still one place to go, still one place to go. Let me sleep all night in your soul kitchen. What a man. Cigarette, learn to forget.
Vania, c'è partita anche la seconda canzone, ma tanto tu avrai gradito, spero.
Sì, bellissima, l'adoro, questa ship l'adoro.
E nel frattempo con Eleonora ci siamo messe a fare tante considerazioni che sono visibili solo nella diretta Facebook, perché appunto nella nostra come dire, diretta video non possiamo mandare brani coperti da diritti, e quindi c'è questa il nostro fuori onda che tutti potranno poi ascoltare e vedere, mentre gli ascoltatori della radio hanno ascoltato queste bellissime canzoni dei Doors di Jim Morrison, che rimane sempre nel nostro cuore, vero?
Sì. Molto.
Senti Vania, e quindi diciamo un po' il nocciolo, se vogliamo, culturale di questa questione è il rapporto con il dolore, perché dicevamo con Eleonora, com'è possibile che per questo tipo di problema ci dobbiamo rassegnare al dolore durante il ciclo, ma questo, cioè, se uno si dovesse sempre rassegnare, allora non lo so, hai l'appendicite e non ti operi, oppure ti operi senza anestesia. Com'è possibile che il dolore durante il ciclo debba essere per forza accettato, anche quando è un dolore molto forte? Cioè, possiamo, come si fa a far capire questa cosa? Ma prima di tutti alle giovani ragazze che magari all'inizio del ciclo soffrono molto, perché questa è una malattia che va presa in tempo.
Esatto, perché non esiste una prevenzione nel senso se io la prevengo non mi viene. No, perché l'endometriosi si nasce predisposte con l'endometriosi, quindi prima o poi chi è predisposto avrà l'endometriosi. L'unico modo per prevenire è l'informazione. L'informazione significa prendere la malattia in tempo per evitare che degeneri, come ad esempio è successo a me, e diventi una malattia invalidante che stravolge la vita. Io vado anche nelle scuole superiori con un progetto della provincia di Vercelli e andiamo appunto a parlare a queste ragazzine di 16-17 anni e spieghiamo che non è normale avere dolore durante le mestruazioni. Se la mamma, la nonna, la zia o un'altra persona dice è normale perché noi donne siamo predisposte al dolore mensile,
no,
non è
assolutamente,
vero. Se si ha male durante le mestruazioni è sintomo di qualcosa che non va. Non è detto che sia l'endometriosi, per carità, però è un sintomo di qualcosa che non è normale. Non si deve soffrire durante le mestruazioni, per cui si deve fare un controllo ginecologico, che si può fare anche se non si hanno avuto rapporti sessuali. Ecco, non è che uno deve andare dal ginecologo solo perché ha una vita sessuale attiva.
Questa è un'altra cosa molto molto importante da dire. In più mi permetto di aggiungere, Vania, perché io ho letto nel corso dei mesi anche tutte le testimonianze delle donne che ti scrivono e che tu pubblichi sul tuo profilo, che molti medici, magari medici di base, o io ho letto anche proprio di ginecologi, che non la sanno riconoscere questa problematica. Ancora oggi non la riconoscono in tempo. Ricordiamo che appunto, oltre alle conseguenze che tu hai elencato e che hai vissuto sul tuo corpo, c'è anche l'infertilità. Allora, perché rischiare di soffrire ancora di più in futuro per non voler vedere la causa di una sofferenza nel presente? Ma allora come si fa a sensibilizzare, oltre ai pazienti, anche i medici?
Allora, purtroppo l'endometriosi tante volte un ginecologo che non è specializzato in questa patologia non la sa riconoscere. Bisogna anche essere capaci a leggere bene una risonanza magnetica, a saper fare un'ecografia mirata all'endometriosi. Noi abbiamo un ritardo di diagnosi che adesso si è accorciato a 5-6 anni, ma fino a qualche anno fa addirittura erano 10 anni, gli anni in cui noi impiegavamo per avere una diagnosi corretta e precisa, ed è un'assurdità. Quindi noi come Team Italy puntiamo ad avere più centri specializzati in ogni regione, perché purtroppo ricordiamo che i centri specializzati per l'endometriosi sono sì parecchi adesso, ma sono localizzati tantissimo al nord Italia, per cui anche le donne del sud devono fare veramente dei viaggi, tra virgolette, della speranza per farsi curare. E sì che la sanità è gratuita in Italia, ma i viaggi dalla Sardegna, dalla Sicilia al Veneto, dove ci sono più centri specializzati, non li rimborsa nessuno poi.
Certo.
Il problema è anche quello.
Certo, certamente. Ecco, poi volevo dire, c'è anche un'altra cosa che a volte viene detta alle giovani che a un certo punto hanno avuto questa diagnosi: fai un figlio così passa tutto. Ma non è una cosa un po' superficiale da dire? Beh, un figlio si dovrebbe fare al momento giusto, non come terapia contro l'endometriosi. Cioè, un domani poi tu lo guardi in faccia e dici scusa, ti ho fatto perché ero malata. Insomma, non è carino.
E poi è anche un'affermazione sbagliatissima, perché non è assolutamente vero che l'endometriosi sparisce con una gravidanza. Magari per i 9 mesi della gravidanza sì, si riesce a rimanere incinte, sempre, perché quello è anche una cosa che magari non succederà. magari si può star bene, ma ci sono tantissimi casi in cui dopo la gravidanza l'endometriosi è peggiorata in modo veramente drastico. Io ho amiche che dopo la gravidanza si sono ritrovate con un'endometriosi che magari dal secondo stadio è passato al quarto stadio, che è quello più grave, e quindi è un'affermazione che un medico che conosce l'endometriosi non dovrebbe assolutamente dire.
Sì, beh, insomma, ecco, è un'affermazione molto molto superficiale. Senti, sì. Vani, adesso voglio tornare un po' anche alla tua vicenda, perché tu ti esponi molto anche appunto con la tua persona, e ovviamente, siccome purtroppo in questo periodo le persone, gli altri, possono essere anche molto aggressivi, tu hai sperimentato situazioni in cui sei stata criticata o in cui hai avuto degli haters che ti hanno detto cose brutte? Come hai reagito?
Sì, ma guarda, sinceramente non me ne curo più di tanto, perché devo ammettere che tantissimi degli attacchi che ho subito sono arrivati proprio da donne con endometriosi, che ho saputo mi prendevano in giro per il mio colore di capelli, e quindi, vabbè, questa è una cosa ancora più triste. Io mi espongo soprattutto con le parole e col mio corpo, perché io non mi vergogno di mostrare il mio corpo nudo, di far vedere le cicatrici, forse perché è un modo di comunicare l'endometriosi che nessuno aveva mai fatto prima, perché a me quello che non piaceva delle associazioni era il descrivere la malattia come se fossimo tutte uguali, come... Ma sì, guarda, l'endometriosi è questo, però io non avevo mai una testimonianza diretta con le parole che tutte vorrebbero sentire. Cioè io non sono né quella più grave, con l'endometriosi più grave, non sono quella più bella, quella più brava, più simpatica, sono una di 3 milioni di donne in Italia, che però forse ha trovato il modo di arrivare nel cuore delle persone che mi leggono. Senza scrivere post chilometrici, no, poche parole dirette, e la gente capisce veramente com'è la situazione di una donna con l'endometriosi.
Assolutamente sì. Cara Vania, io credo che tu dovresti scrivere un libro, ci hai mai pensato?
Non penso di non ne sarei in grado, probabilmente. Non ne sarei in grado. Un libro non penso, dovrei avere qualcuno che vi aiuti.
Guarda, io, se tu mi permetti, vorrei soltanto, e poi ci salutiamo, sì, sempre che tu non voglia aggiungere qualcosa o dare qualche appuntamento, però io vorrei proprio leggere invece un pezzettino che tu hai scritto. Tu sì, scrivi moltissimo, scrivi dei post, sì, secondo me molto molto belli, proprio perché sono diretti. Allora io voglio leggere questo. È difficile credere che una donna possa arrivare a iniettarsi 5 o 6 dosi di antidolorifici al giorno, perché il male è diventato insostenibile. Eppure è così. Io ho passato giornate intere con un fazzoletto in bocca per soffocare le urla di dolore, con il timore di giustificarmi al lavoro, perché sapevo che i commenti sarebbero stati: il mal di pancia ce l'abbiamo tutte. Ecco, io penso che questo, Vania, sia proprio uno dei noccioli della questione, perché non ci abbiamo tutte lo stesso mal di pancia, ma poi anche se fosse, perché dobbiamo accettarlo? Perdonami, io mi ripeto, perché questa è proprio una cosa che...
No, ma il dolore poi è una cosa molto personale e molto soggettiva, cioè quello che magari a me fa male tu riesci a sopportarlo e viceversa, quindi io non sopporto chi deride il dolore altrui. È una cosa che veramente mi ha sempre fatto stare malissimo ed è la cosa per cui io sono in prima linea a combattere.
Questa è appunto una cosa che condivido molto, su cui sono molto d'accordo, cara Vania. E Eleonora, vuoi fare una domanda a Vania Mento?
Ma sì, io, visto che sono anche per le cure, diciamo, alternative cosiddette, volevo sapere se nel caso dell'endometriosi, per esempio, c'è un panorama, diciamo, che si apre verso queste cure.
No, purtroppo non c'è, perché l'endometriosi, non avendo una cura, perché non c'è fine all'endometriosi, è una malattia cronica, si può star bene solo con un intervento chirurgico o dei farmaci che rallentano o cercano di bloccare la malattia. Purtroppo no, può essere una terapia del dolore che ci può accompagnare.
Questo probabilmente sì, infatti.
Ecco, però purtroppo no. Ecco, chi vi dice segui una dieta e guarisci? No, assolutamente.
È vero, perché ci sono anche molti siti che promuovono delle diete per
miracolose. No, ovviamente ci sono degli alimenti che infiammano più degli altri, quindi se io riduco degli alimenti che magari mi infiammano l'intestino, è ovvio che ho del sollievo, però non esiste nessuna dieta assolutamente che guarisce dall'endometriosi. Ecco, io tutti questi fantomatici dottori, questi gruppi in cui si pubblicizzano diete miracolose, io li chiuderei tutti.
No, ma infatti magari mi sono spiegata male io, non intendevo cure alternative che potessero risolvere la malattia, ma che potessero accompagnare il paziente comunque.
Sicuramente, ecco, magari una dieta equilibrata con... poi sai, è molto molto personale, quello che sempre fa star bene a me, magari fa star bene a te. Però sicuramente uno stile di vita sano aiuta.
Certo.
Quello sicuro, ecco, forse l'unica cura, tra virgolette, per avere una vita più dignitosa, sicuramente sì.
Direi allora cure integrative più che alternative.
Sì, per stare un po' meglio, comunque alleviare il dolore e vivere meglio, sicuramente sì.
Certo. Senti, allora Vania, se i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici volessero seguirti o comunque essere sempre aggiornate sulle attività del Team Italy e anche sulle tue attività, dove dovrebbero andare? C'è la tua pagina Facebook, ovviamente, che noi abbiamo condiviso.
Sì, il mio profilo Facebook e poi ovviamente di seguire la pagina di Team Italy, Endomarch Team Italy. Abbiamo una pagina Facebook molto seguita e un gruppo Facebook. Vi teniamo aggiornati su tutte le nostre iniziative. Adesso abbiamo appena concluso una serie, per esempio, di dirette con medici più importanti nel campo dell'endometriosi in Italia. Abbiamo delle dirette con degli psicologi, con dei nutrizionisti, con tutto comunque quello che riguarda il mondo dell'endometriosi. Avremo un sacco di iniziative che porteremo avanti fino alla prossima marcia che si svolgerà nel marzo del 2021.
Benissimo, bene, bene.
Seguiteci e non vi sentirete sole.
Perfetto, allora noi già ti invitiamo preventivamente per il 2021 a venire, perché questa marcia sarà a Roma, spero.
A Roma.
Ecco, sì, e allora sarai io.
Certo, io conto di venirci sicuramente, poi comunque io ho anche la famiglia del mio fidanzato a Roma, quindi ci vengo spesso.
Benissimo, allora sei già prenotata per marzo 2021, cara Vania. Allora,
grazie mille, grazie per averci dato voce.
Noi ti ringraziamo, siamo sempre a vostra disposizione e ci salutiamo e adesso mettiamo anche un brano che riguarda un po' questo discorso, che è Cure for Pain dei Morphine. Grazie Vania!
Un abbraccio, grazie mille, ciao!